Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
Che è docente, professore universitario al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Firenze. Allora, professore, sappiamo che il viadotto Morandi, l'abbiamo scoperto in questi giorni, nella massima parte di noi era all'oscuro di questo, era un viadotto costruito con una tecnica particolare, un ponte costruito con una tecnica particolare e che aveva sin da subito avuto delle critiche per la realizzazione negli anni. Aveva richiesto una serie di interventi di manutenzione anche abbastanza pesanti. Lei come valuta quello che è accaduto? Una tragedia prevedibile?
Dunque, prevedibile in modo certo praticamente non esiste niente nello scibile umano. Ma mi consenta prima di tutto, io non mi sento a mio agio in questo momento, come sa, mi raggiungete in Germania, sono qua
sì,
per motivi di lavoro, un po' in ferie, un po' anche per ragioni familiari, e c'è stata un'eco grandissima per quello che succede, perché la preoccupazione riguarda un po', secondo me, deve riguardare un po' tutti i paesi industrializzati dove l'utilizzo di grandi infrastrutture è ormai avanzato in età, perché si parla tutto di grandi opere costruite negli anni 50, 60 e forse un po' negli anni 70. Allora, non mi sento di fare l'avvocato difensore del professore Riccardo Morandi, che ho avuto anche il piacere di conoscere durante alcune sue lezioni tenute a Firenze alla fine degli anni 70 e poi negli anni 80. Però devo dire che la tecnologia da lui utilizzata gli ha consentito un assoluto successo a livello mondiale. Lei ha ricordato il Ponte Vespucci, ma nessuno ricorda, perlomeno per quello che io posso vedere, leggere, trovandomi a 1500 km di distanza, nessuno ricorda che il professor Morandi, con esattamente la stessa tecnologia, ha costruito un viadotto sulla baia di Maracaibo in Venezuela, che gli consentì di vincere un appalto in una gara internazionale che a quei tempi è stato un successo di tutto il sistema Italia.
Sì, non in realtà, professore, è stato ricordato anche il fatto che poi solo dopo 2 anni fu in parte crollò a causa dell'impatto di una petroliera. Comunque,
allora, questo certamente niente ha a che fare con la tecnologia. Ma mi consenta ora invece di venire al quel prevedibile che lei... Allora, questa è una tecnologia impiegata per la prima volta, eppure brevettata dal professore Morandi con l'impresa Condotte che realizzò il Polcevera, che consentiva un grossissimo risparmio della quantità di materiale acciaio. L'acciaio nel 1965, perché quel progetto è stato iniziato negli anni 2-3 anni prima della sua realizzazione, l'acciaio era una cosa completamente diversa dall'acciaio di oggi, non è neppure parente. Il calcestruzzo stesso, che è stato impiegato in modo massiccio lì su quel ponte, cosa che oggi non si farebbe in nessun modo, era un calcestruzzo completamente diverso dal calcestruzzo che conosciamo da oggi. Allora, qui il problema vero che si pone per la prevedibilità, sempre cercando di rispondere alla sua domanda, è che noi bisogna capire che con l'evolvere della tecnologia anche le opere vanno aggiornate. Vanno aggiornate, e questo perché se è vero che il grande Vitruvio ci diceva che le opere devono essere caratterizzate dalla firmitas, cioè dalla sicurezza, è chiaro anche che la sicurezza evolve con la tecnologia in modo dinamico, in modo variabile, e che non si può pensare che un collaudo fatto 2 anni dopo possa valere per 50 anni. Allora, tutti sappiamo, lo sappiamo tutti, noi ingegneri in particolare, abbiamo anche in qualche modo diciamo collaborato alla sostituzione dei primi 2 stralli, perché la tecnologia diciamo sotto accusa adesso è quella di aver utilizzato del calcestruzzo precompresso, le guaine erano in calcestruzzo precompresso per risparmiare l'acciaio, un acciaio povero di allora, ma che costava comunque tantissimo. E allora la competitività, la forte competitività che c'è sulle grandi opere ha fatto in modo che l'idea vincente di Morandi fosse di risparmiare sull'acciaio facendo praticamente tutto in calcestruzzo, compreso le guaine di protezione degli stralli. Quegli stralli che furono sostituiti su due, credo, se ricordo bene, su due delle antenne, non sono stati sostituiti sulle altre, e quindi quello che io credo dovesse essere fatto era innanzitutto la campagna totale di sostituzione degli stralli su tutti e tre i grandi cavalletti, cioè le strutture di sostegno. Poi ci sono state ulteriori altre opere di manutenzione che hanno riguardato gli appoggi, che hanno riguardato varie altre giunzioni importanti.
Insomma, professor Borri, da quello che possiamo capire, un'opera problematica, no? Vorrei ritornare brevemente a quello che ha detto lei all'inizio. C'è una grande preoccupazione che riguarda tutto il mondo industrializzato, no? Perché le opere che sono state fatte da partire dagli anni 50 in poi, se leggo bene le parole che lei ha detto, potrebbero avere le stesse problematiche, quindi sono tutte da monitorare?
Assolutamente sì. Chi vive con me parzialmente in Germania, o perlomeno per lunghi periodi anche per lavoro in Germania, sa come in questi giorni non si parla di altro che di come della situazione dei ponti e dei grandi ponti in Germania. Ma in Germania c'è la DIN 1076. Che cosa dice la DIN? Sa che le DIN sono l'istituto tedesco delle normative, e si chiama DIN anche il foglio A4, è sì. DIN A4, perché in Germania è regolata anche la dimensione dei fogli di carta, come lei sa. Allora, le DIN 1076 prevedono dal 1999 che le grandi opere infrastrutturali, in particolare i ponti, in calcestruzzo e in acciaio, siano verificati ogni 6 anni. Lo chiamano Hauptprüfung ed è il collaudo,
diciamo. In Italia non esiste una normativa del genere, professore?
Non c'è in Italia, non c'è. Il collaudo viene fatto, vengono fatte delle...
E poi viene lasciato lì. Senta, le devo chiedere brevemente, perché poi abbiamo anche altri ospiti.
Non l'ho detto io, ci sono opere che vengono controllate, ma la cultura della qualità e del monitoraggio permanente in Italia è certamente ancora non...
L'ho detto io, perché se non c'è una legge che lo impone, naturalmente è lasciato un po' alla, come dire, al buon cuore, no? Se non c'è,
E poi, se mi consente, proprio nelle ultime ore sento delle notizie che si cercano i colpevoli prima ancora di capire le cause.
Ah beh, questo è tipicamente italiano, infatti. No, le volevo chiedere invece in conclusione, brevemente, perché poi abbiamo altri ospiti, cosa farebbe lei a questo punto? Ricostruire il ponte?
Non c'è dubbio che quella struttura intera, com'è, è assolutamente a pericolo imminente, quindi la struttura adesso va assolutamente eliminata, va demolita. Si tratta di una struttura, fra l'altro, che lo Stato aveva vincolato, e lei sa che certe volte la nostra attività di ingegneri, di professori, di consulenti cozza contro regole dello Stato, perché se noi volevamo fare la prima soluzione per l'attraversamento della stazione in sotterranea di Firenze, dovevamo demolire l'edificio del Mazzoni che si trova sul viale Rosselli, e quindi quel progetto fu bocciato perché
era vincolato. Ma rimaniamo a Genova, lei cosa farebbe? Ricostruirebbe il Polcevera?
Non c'è altra soluzione, qui non c'è il dubbio.
E la Gronda non potrebbe supplire?
Se ricostruirlo lì, questo è un tema molto forte, perché già da tempo si prevedevano delle soluzioni che andavano verso monte,
sì,
dove l'impatto anche sulla valle del Polcevera poteva essere inferiore. Però praticamente, come sapete, Genova, per altri problemi, ha un'urbanizzazione forsennata che è stata...
Ne parleremo subito con il professor Casagli, che sarà il nostro prossimo ospite. Intanto la ringraziamo.
Hanno costruito dappertutto, quindi ora trovare una soluzione alternativa a quel tracciato Diventa
difficile. Grazie, buona mattinata e buon lavoro al professor Calido Borri.
Grazie a voi.